Ci siamo, ben trovati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Voglio salutare anche coloro che sono collegati con noi attraverso il canale 74 del Digitale Terrestre nel Lazio NSL, agli amici di BSO Channel 860 del Digitale Terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Quindi un saluto a tutti voi che siete connessi con noi in questo momento in visione. Allora, vado a dare il buon pomeriggio che qui in studio, come sempre, il lunedì, nostro match analyst Andrea Piervincenzi.
Ciao Marco,
ciao Andrea,
buon pomeriggio a tutti.
Ciao allora, a tutti. Tra poco ci scateniamo. Poi vado a dare un buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Andrea, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Ben trovato anche a te, buon lunedì. Poi vado a dare il buon lunedì anche, un buon inizio di settimana a due giocatori che sono con noi in questo momento della trasmissione. Quindi Stefano Impallomeni, ciao Stefano, ben trovato.
C'è poco da scatenarsi, buon pomeriggio a tutti.
Non sei scatenato oggi? Non sei scatenato?
Beh, questo campionato, il Ciapanò, mi sembra che no.
Traversone, è vero, rovescino si chiama. Allora, Antonio Paganin, ciao Antonio.
Ciao Marco, un saluto anche ai tuoi ospiti.
Grazie. Allora ragazzi, è lunedì come sempre, sapete, no? C'è questa consuetudine, è vero che la giornata terminerà questa sera, ricordiamoci, perché c'è una partita importante che è appunto quella relativa al Napoli e per la parte altissima della classifica, ma anche per la parte bassa, perché il Cagliari insomma è lì che sta lottando con 21 punti, terz'ultimo in classifica. E poi c'è anche Bologna-Spezia. Bologna non sta passando un buon momento, abbiamo fatto una parentesi proprio la scorsa settimana sul Bologna contro lo Spezia di Thiago Motta. Detto questo, un pensiero a chi lo dedicate, giro velocissimo su questa giornata, parto da Andrea qui in studio. Vai Andrea.
Alle Milanesi.
Perché noi abbiamo titolato oggi Ombre a Milano. Ombre a Milano. C'era luce, no, a San Siro, ma ci sono le ombre.
Guarda, abbiamo aperto un tema lunedì scorso.
Sì.
Dei tre allenatori davanti, chi aveva le qualità, la leadership, la capacità di condurre un gruppo fino alla fine, di vincere, perché poi giocare bene, essere competitivi è una cosa, vincere un'altra. Inzaghi non l'ha mai fatto, se non qualche coppa, Pioli non l'ha mai fatto e Spalletti ha vinto solo in Russia. E stanno dimostrando tutti e tre, a differenza di Conte l'anno scorso, che non sanno allungare.
Non
lo sanno fare.
Non sanno dominare.
No, l'Inter ieri, brutto approccio, era scarica, non è una questione fisica, è una questione di nervo, lì è una cosa mentale, purtroppo non è riuscito a trovare le parole giuste per ricaricare quella partita lì, l'Inter era convinto di portarla a casa.
Sì,
ma poi prendi una squadra...
Nell'approccio conta pure l'allenatore, no?
Conta i giocatori, conta tutto, conta quello che trasmetti durante quei tre giorni, perché l'Inter ha finito con Liverpool.
Certo.
Poi il Milan uguale, il Milan ha perso i punti contro una squadra che... finirà il campionato dove tutti avranno fatto 6 punti con la Salernitana. Però mi ricollega una cosa di Stefano Impallomeni che dice da ormai 20 giorni: questo campionato è equilibrato però verso il basso, perché quando accendi la Premier, oltre che vanno più forte, c'è più qualità, c'è più fisicità,
sì,
ci sono due giocatori che da qui, da noi, facevano i padroni e lì la palla la vedono poco. Uno è Lukaku non incide in Premier.
E l'altro chi è?
E l'altro è Ronaldo.
Beh, ti fermo qua. Fermati un attimo. Giro sul pensiero, Daniele Garbo.
Che ti dà il metro, no, di quello che siamo noi oggi.
Garbo.
Ma io condivido pienamente il pensiero di Andrea sul fatto che il nostro è un campionato veramente al ribasso, di livello modesto, soprattutto se paragonato alla Premier League, ma non solo alla Premier League. E io comunque dedico il mio pensiero al Sassuolo, perché dopo aver impartito una severa lezione di calcio al Milan a San Siro, ha replicato, si è ripetuta contro l'Inter, e dimostrando di essere una squadra che ha comunque una personalità, che ha comunque un'idea di gioco, e dimostrando, mi piace perché gioca con 5 italiani, ieri sono scesi in campo dal primo minuto, anche questa è una cosa importante nel campionato che per il 63% dà spazio più agli stranieri, e soprattutto perché il Sassuolo può anche prendere l'imbarcato, come gli è successo con la Sampdoria recentemente, ma è comunque una squadra che diverte quasi sempre e vale sempre il prezzo del biglietto che paghi. Secondo me questa è una cosa da sottolineare.
Sì, l'ammazza grandi, con le grandi ha fatto 15 punti, cioè con le squadre davanti in classifica, quelle più attrezzate tecnicamente, con i grandi allenatori, 15 punti li ha fatto. Mettici una pezza. Allora, Antonio Paganin.
Intanto condivido tutto quello che è stato detto, sia per quello che riguarda le milanesi, sia per quello che riguarda
Però tu a chi lo dedichi il tuo pensiero?
Alla Fiorentina. perché secondo me la vera grande sorpresa di questa parte del campionato, se facciamo un po' un raffronto, l'hanno detto da tutte parti, fra i punti che avevano l'anno scorso e il salto di qualità che ha fatto quest'anno, non solo in termini di punti ma anche proprio nell'espressione calcistica. Pensiamo che a gennaio hanno perso il loro finalizzatore principe e sembra che non sia cambiato niente, hanno rivitalizzato un giocatore che noi davamo quasi per finito, che è Piontek, e la squadra gioca per quelli che sono i dettami del suo allenatore, per cui tanto di cappello a una società che ha saputo programmare, ha saputo ingoiare quando hanno vissuto gli anni scorsi difficoltà, che ci sta per chi arriva nel nostro campionato, una proprietà nuova e che deve un pochino capire come funziona, però Pradè si è dimostrato molto lungimirante nel scegliere bene l'allenatore e bene i giocatori che questi gli consigliavano.
Allora, vado da Stefano in Pallomeni. Tra l'altro,
mi ha anticipato Antonio. È primavera, svegliatevi bambine, cantava ogni tanto mia nonna. Io chiedevo, ma nonna, che canzone è? È una canzone che interpretava Rabagliati, un grande interprete del secolo scorso, e è una mattinata fiorentina, quindi merito a Italiano, merito a questa squadra che sta entusiasmando, Italiano lasciamo perdere, poi ci sono categorie e categorie di allenatori, ma mi sembra al di là che abbia dato un impianto di gioco, assomiglia a Conte nella partecipazione, proprio nell'esultanza, nella fisicità, mi piace proprio.
Hai visto quando si arrabbia Stefano? Quando si arrabbia è una cosa pazzesca. Ieri c'è stato un momento.
Italiano sarà il nuovo allenatore nei prossimi 10 anni, se è destinato o a scrivere la storia a Firenze, io me lo auguro per i tifosi della Fiorentina, per tutta la presidenza, lo devono blindare, almeno fargli 6 anni di contratto, perché adesso non è che voglio esaltarlo più di tanto, poi nel calcio magari non fa risultati e subito si dice ma Italiano. Italiano è un grande allenatore, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, non soltanto il piatto di sopra.
Vero.
No, ma guarda,
ho una curiosità da chiedere.
Sai che io alla Spezia ho qualche amico che l'ha visto lavorare sul campo.
Sì, ce lo dicevi
Italiano,
l'anno scorso.
E ti ricordi, avevo fatto anch'io l'accostamento come Stefano. Sì. Il body language è quello. Lui vive la partita, trasmette tantissimo, ma durante la settimana, Stefano, ti assicuro, mi hanno detto è una roba.
Martello.
Sì, bisogna vedere quanto dura. Sono allenatori che magari dopo 10 anni si spengono perché danno troppo. È un martello.
Ne parla benissimo Gigi Cagni, che ce l'ha avuto
2-3 anni, poi è come Conte da quel punto di vista. I suoi collaboratori si li dà spazio.
Voglio aggiungere una cosa proprio su Italiano. Ieri al quadro della situazione, cioè ha perso Vlahovic, lui ieri ha colto una dichiarazione molto significativa e importante del lavoro che sta facendo. Ha detto: noi dobbiamo segnare di più, io ho pochi esterni che segnano, quindi lui vuole andare a pareggiare a livello aritmetico, per poi il calcio è aritmetica, sono numeri. I gol, i Sottile, gli Icone, tutti questi esterni che segnano poco, quindi lui dice: che ne so, se Piontek mi fa 8-9 gol e gli altri mi fanno 6-7 gol, io vado a pareggiare la mancanza, no? La partenza di Vlahovic, quindi già c'ha un disegno in testa. Bisognerà vedere se riuscirà a portare a termine questa cosa, però mi sembra la Fiorentina che è l'unica, svegliatevi bambine, le bambine sono le altre squadre che non hanno vinto, la Fiorentina ha vinto le prime 8, è l'unica che ha piazzato l'acuto, ancora è lunga.
Però vi chiedo una cosa, visto che avete toccato l'argomento Fiorentina ed era un argomento che ci volevo andare, poi andiamo sulla parte altissima della classifica, però vi do 4 squadre, lo stiamo chiedendo anche agli ascoltatori in questo momento: Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma, che sono quelle subito dietro alla Juventus, che al momento è al 4º posto, no? In campionato, in attesa anche del recupero dell'Atalanta. Chi è qual è la squadra che vi dà più garanzie che possa rimanere attaccata a questa zona e lottare fino all'ultimo? Andrea?
Ma guarda, la Lazio sta bene,
sì,
nel complesso.
Come qualità di calcio sta crescendo.
Sta bene anche fisicamente. La Fiorentina è quella come picchi di gioco che ha qualcosa in più. E ha un Fiorentina-Udinese da giocare, se non sbaglio recupero.
Sì, deve rigiocare una partita.
La Roma la vedo proprio in difficoltà invece, perché la Roma la prima mezz'ora, i primi 40 minuti col Verona si è visto un gap di organizzazione anche fisico. Due squadre vanno piano in campo, una è la Roma e l'altra è la Juventus, almeno con il Torino, perché con l'Atalanta per me ha fatto bene.
Sì.
Il Torino, cioè, hanno corse un po' tonde, un po' compassate, non cambia mai passo la Roma. E uguale ha fatto la Juve, quindi Torino e Verona gli hanno fatto pesare.
Quindi di questi 4 punti?
Sì, gli hanno fatto pesare le accelerazioni. La Roma non copre il campo, dallo stadio poi si vede bene. Quindi la levo tra queste qui. Se ti devo dire un nome, ti dico che la Fiorentina.
La Fiorentina, sì, in questo momento prende un po' i vostri favori. Antonio Paganini, anche tu?
Sì, 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 sposo in pieno quello che è stato detto.
Anche se viene votata sempre l'Atalanta maggiormente in questo momento.
Sì, è in grande difficoltà, ma ripeto, qua il problema principalmente è le defezioni che di volta in volta vanno a colpire le singole squadre. Se pensiamo al Napoli quando ha perso Osimhen, quando il Milan ha avuto il problema sia dell'attaccante che del reparto difensivo. L'Atalanta adesso l'ha pagata all'inizio con Atebur, con Toloi, con Ilici, adesso sta pagando per l'assenza di Zapata. Cioè, è troppo togliere l'Atalanta, Muriel, Zapata, Ilici, cioè nell'economia di questa squadra che chiaramente è in loro i finalizzatori. La vedo quella che pagherà dazio in maniera più pesante. Sul discorso della Roma, con tutto rispetto, non conosco l'ambiente Roma, però ho occasione di vederla, non mi piace proprio calcisticamente, niente di personale,
ma
però
ci mancherebbe.
Cioè, ci sono troppo in difficoltà, come è stato detto, non ho visto dal punto di vista fisico, proprio dell'organizzazione. I gestori, mi rendo conto che in questo momento anche a livello europeo, vedi Mourinho, vedi anche Benitez stesso, fanno molta fatica, è cambiato il calcio e tanti non si sono adeguati a mio modo di vedere.
Questo Antonio ha centrato il tema,
Sì, aspetta, ci andiamo subito, ecco. Voglio sentire sia Daniele
centrato
che Stefano.
Pienamente, secondo me.
Daniele.
Ma guardate, ieri stavo riflettendo, delle prime sei, deve giocare ancora il Napoli, giocherà questa sera, non ha vinto nessuno, delle prime dieci ha vinto solo la Fiorentina, questo dimostra che è un campionato indecifrabile, assolutamente indecifrabile. Per quanto riguarda la risposta alla tua domanda, io credo che ci siano due squadre che hanno un'identità di gioco ben precisa, sono riconoscibilissime, che sono l'Atalanta e la Fiorentina. L'Atalanta ha molti problemi ultimamente perché gli mancano gli attaccanti, la Fiorentina ha dalla sua un entusiasmo straordinario.
Poi annullano pure i gol.
Esatto, oltretutto è pure iellata. E la Roma è quella che sta peggio perché non ha un'identità di gioco, non si capisce come gioca la Roma, non si capisce come vuole giocare, cosa fa Mourinho che dice che ti ha mandato la Juventus, vuol dire che ha perso il senso del ridicolo anche secondo me. E quindi credo che la Lazio qualcosa si è visto, sicuramente non sta malissimo, ma credo che la Fiorentina sia in questo momento sia la squadra che sta meglio.
Stefano, Palomeni.
Ma io credo che il contatore sia azzerato in ogni latitudine della classifica. Se prendiamo le prime otto, da oggi ci sarà un altro campionato dove necessariamente il fattore gioco influirà, ma influiranno, come dice Antonio giustamente, anche se avrai a disposizione dei giocatori che poi fanno la differenza. Cioè, noi ci dimentichiamo sempre che poi i giocatori, cioè l'Atalanta sta vivendo questa involuzione perché Zapata non ce l'hai, Zapata magari in una partita lo sostituisci, nel lungo periodo no, Muriel è uguale, e la flessione dell'Atalanta è anche questa, e quindi io non taglierei fuori dalla corsa la Roma. Questo è un campionato molto molto indecifrabile, come ha detto giustamente Daniele, in cui tutto può succedere, perché nonostante si va a rilento, cioè anche la Juventus, che dicevamo che poteva lottare per lo scudetto, se l'Inter
vince la partita a Bologna. Chi lo diceva che la Juventus poteva lottare per lo scudetto? Chi l'ha detto che la Juve poteva lottare per lo scudetto?
Quasi tutti, due settimane fa, tre settimane fa lo dicevano.
No, io no, mai detto.
Ma qui abbiamo dato lo 0%.
Daniele, però è tutto, cioè chi è quarto adesso potrebbe arrivare secondo o quinto. Chi è ottavo potrebbe arrivare quinto o sesto. Chi è quarto o quinto potrebbe arrivare ottavo. Cioè, voglio dire, secondo me è tutto, si mescolano le carte. Nuovo giro e si riparte da un nuovo campionato dove ci sarà veramente un'incertezza settimanale. Eravamo abituati, e chiudo, a una squadra di riferimento negli ultimi due anni, che era la Juventus, che dominava in lungo e largo il campionato.
Adesso,
anche nella critica, qui rischiamo ogni settimana di dire tutto il contrario di tutto. Cioè, non è così facile. Bisogna analizzare. Io un mese e mezzo fa avevo detto che l'Inter avrebbe potuto incontrare dei problemi perché faticava a segnare nonostante avesse segnato tanti gol, anche bisogna mettere le goleade, aveva fatto 10 gol in due partite, adesso non mi ricordo, al Genoa un altro 4,
Bologna. Sì.
Quindi sommando quei gol poi alla fine la media un po' va su, però ripeto, cioè, è tutto un discorso abbastanza molto confuso, discontinuo. E si riparte da zero, dove ci saranno 12 partite e chi avrà più benzina, più voglia, più calma, perché poi hai tutte forti
potrà, diciamo così. Però in questo momento guardate, le squadre più votate per quanto riguarda, diciamo così, la scia della Juventus sono Atalanta e Fiorentina in questo momento.
Però l'Atalanta, cioè, giro anche agli ospiti, c'è un problema anche tecnico. Da quando non ha più Zapata, come diceva Antonio, e Muriel, tutte le squadre la vanno a prendere a casa loro, perché non hanno più paura di quel passo della profondità che hanno quei due giocatori, quindi la schiacciano nella loro metà campo. Milenkovic con quella gamba lì non gli fa paura a Malinovskyi, non gli fa, perché? Perché con quel passetto non arrivano. Quindi tu puoi essere più aggressivo e la puoi schiacciare là, la tieni lontana dalla porta, cosa che con Zapata e con Muriel non puoi fare. Quindi c'è un problema, quindi che se, non, riso- se non li ritorna Muriel quello vero, l'Atalanta oggi ha delle mancanze difficilmente compatibili.
È anche vero che sono tutte e due nello stesso reparto, quindi due mancanze nello
stesso
reparto.
Tutti hanno bisogno di un attaccante che allunga. E chiudo, l'Inter, che si parla di questa adesso, di questi problemi, l'Inter non può cambiare, perché sia Dzeko che Lautaro lontano dalla porta non fanno male. L'Inter ha dovuto fin dal principio costruire e portare tanti giocatori di là. Conte aveva capito, furbo, scaltro, di abbassarsi, perché con Lukaku anche una palla buttata lui la riciclava e la andava a recuperare. Quindi sono tutte squadre che difficilmente possono cambiare. Forse la più camaleontica è il Milan, però sono tutte difettose.
Allora, andiamo un po' a vedere le milanesi. Cominciamo un attimo dall'Inter, che insomma è quella che ha perso Antonio. L'Inter, insomma, come possiamo interpretare questa sconfitta? Colpa dell'approccio, le scelte di Inzaghi? Qualcuno dice: ma Inzaghi fino adesso ha fatto un grande lavoro perché ha mascherato i limiti della squadra. Altri invece ritengono: no, è lui che in questo momento sta mancando. Stiamo entrando nella parte di stagione dove Inzaghi va un po' in difficoltà. Che ne pensi, Antonio? Perché comunque dal sondaggio che abbiamo fatto ancora c'è più fiducia in chiave scudetto sull'Inter che sul Milan.
No, ma su quello che può essere la fiducia sono d'accordo. Ieri, a mio modo di vedere, al di là di quello che può essere l'approccio, però secondo me proprio quello che si è visto proprio palesemente, che è venuto a mancare, è il fatto di non avere un'alternativa a Brozovic. Perché si potrà dire quello che vuole, ma per come ero abituato, come ho visto, Brozovic è quello che ti dà i tempi, sia nel momento in cui ti vengono a schermare, come fanno spesso.
Barella davanti alla difesa è un po', insomma, una scelta.
No, fa fatica, perché proprio cambiano completamente i tempi.
Meglio mettere Gagliardini, scusa.
Ah, neanche. Perché chi, no, Antonio, far uscire la palla dai due difensori centrali e rompere una linea di gioco e portarla di là, ha ragione Antonio, solo Brozovic ha le qualità per farlo. Tutti gli altri, forse Sensi, ma Sensi ultimamente ha fatto più il tre quarti, l'Inter non l'aveva. Ma il vero Brozovic ieri era dall'altra parte, comunque, era Maxi Lopez.
Sì. No, ma cambia proprio completamente la fase di costruzione, non è più la sensazione di far male, perché dopo, quando tu riesci a uscire in maniera veloce, dopo provi a questa capacità, si toglie e ti fa girare la squadra. È chiaro che gli altri sono costretti a strappare 20 metri, ieri Sassuolo non ha fatto questa fatica, sembrava che la manovra di punti in bianco si fosse involuta, per cui è chiaro che Barella, non avendo queste caratteristiche, ci ha mandato involontariamente la squadra è andata in difficoltà. Poi ripeto, hai trovato una squadra, come avete detto prima, il Sassuolo non è semplice da prendere, ne sa qualcosa il Milan, ne sa qualche cosa la Juventus, è una squadra che è molto molto pericolosa. Se a maggior ragione tu hai la difficoltà, non li fai correre, è chiaro che dopo, nel momento in cui prendono il sopravvento, una squadra che ti può far male, come ha fatto. Lasciamo stare che hanno preso un gol, cioè quello di Scamacca, che sono un po' addormentate, perché onestamente basta un po' seguire il taglio lì. Perisic ha fatto un pochino fatica,
Sì, è stato criticato
Perisic. Da quello, cioè, il Sassuolo, devo essere onesto, non ha rubato assolutamente niente.
No, assolutamente.
Sono cose che fanno un po' pensare. Quando si parlava al mercato dell'Inter, ecco, se manca veramente, manca.
Ma preoccupa più il Milan o l'Inter in questo momento? Scusate.
No, io secondo me ancora l'Inter, per il semplice motivo che ho ancora negli occhi la partita di mercoledì, al di là che la Champions faccia storia a sé, però la vera squadra con Brozovic all'interno ti ha fatto capire che l'Inter c'è. Poi ci può stare, ripeto, come è successo alle prime 7-8 della classe, di avere una domenica un pochino più appannata, però ci sta. Ma nell'economia generale l'Inter ha sempre dimostrato di lì di saperci stare.
Garbo,
ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con l'analisi di Antonio, perché io ritengo che Brozovic sia stato a lungo un giocatore sottovalutato. Si diceva negli anni scorsi che il Milan doveva cercare un regista, no? Poi alla fine si è scoperto che il regista ce l'aveva già in casa, e ieri si è capito quanto conta questo giocatore nell'economia del gioco di Simone Inzaghi, perché è un giocatore fondamentale, quello che ha detto ai tempi, che dà sicurezza, che dà geometrie. Barella, che è stato
da quindi tempo, senza Brozovic non si può giocare a pallone, ragazzi.
No, si può, ma ieri si è capito quanto conta. Barella, che è stato ritenuto giustamente il miglior centrocampista italiano, ieri è sembrato un giocatore, non dico normale, ma
beh, messo
scarso.
Lì però insomma,
Marco,
dai.
Non è che non si può, certo, giocare, il fatto
ma
è
non
che
puoi trovare un'altra soluzione.
No, Barella è un incursore, è lì che non si trova a casa sua,
certo. Prima, ma non
cosa,
puoi trovare un'altra
la
soluzione.
La seconda, il Sassuolo ha dei picchi di gioco, quando gli para loro, a volte fa tre partite una, però ha dei picchi di gioco a volte paragonabili alle grandi nostre squadre, al Milan, purtroppo è così, perché la qualità, io vedo Raspadori, non so se è ma Raspadori è destro e sinistro, muove,
sì, ma
gira
in quel
campo,
caso non si possono prendere delle
gioco,
contromisure, cioè nel senso tu sai come gioca il Sassuolo,
no, perché il Sassuolo, sì, però il Sassuolo ha un modo di giocare che gli fa un baffo l'Inter, quando si sente forte trova, la prende dritta, come si dice in gergo, gli riesce tutto. Berardi è inferiore a pochi in quella mattonella lì, crea calcio. Traoré è il nuovo Boga, sta uscendo fuori. Maxi Lopez è un giocatore da Inter, può fare il vice Brozovic. Vabbè. Frattesi è un nuovo Barella.
Quindi
è,
allora
è
c'ha ragione Mourinho, Real Sassuolo. Guardate, non si può giocare,
no, ha dei picchi, ha dei, cioè, picchi di, ha dei momenti dove fa partita pari con tutti.
Vabbè. Stefano,
guarda,
prego.
Il Sassuolo ha dei giocatori di qualità tecniche straordinarie, secondo me. Cioè, può sbagliare la partita, può avere l'imbarcata, ripeto, come è successo spesso quest'anno. Però se trova la giornata giusta, ieri ogni volta che aveva palla, che rompeva l'equilibrio, si presentava davanti a Handanovic con una facilità incredibile. Ricordate la traversa di Berardi, era 3-0.
È vero.
Cioè,
beh, Stefano,
è questo il discorso.
In Pallomeni.
A me non sorprende, mi ha sorpreso di più il pareggio del Milan a Salerno che pura non me, la sconfitta dell'Inter.
Per me, guarda, io prima ho detto, no, infatti io ho detto che il risultato più negativo è,
poi,
guarda che ti dico che è quello, arrivo a dire che è quello.
Detto questo, l'Inter, cioè, mi viene un dubbio a me, avendo saputo che, insomma, del pareggio di Salerno, è entrata male in campo, ha sbagliato l'approccio, i primi 12 minuti il Sassuolo avrebbe potuto segnare 3 reti. E io ci aggiungerei, oltre a Brozovic, la presenza di Bastoni, che è fondamentale per questa squadra, perché in fase di costruzione permette, hai un piede diciamo ispirato, gioca da centrocampista e permette la salire due centrali con Skriniar, con De Vrij bloccato, a Brozovic e a Çalhanoğlu di andare nella tre quarti in fase di impostazione, andare vicino a Lautaro Martinez e Dzeko con i due esterni molto larghi. E questo è un po' la prerogativa del gioco dell'Inter, che secondo me ieri Inzaghi
però forse, Stefano, su quello non ci ha rinunciato,
con il senno di poi è facile, ma Dzeko io non lo metto in panchina dal primo minuto,
infatti
poi
si è pentito di quello, si è pentito, però su Di Marco, Stefano, su Di Marco è quel...
e poi te l'ampicchi, perché poi non è
esatto.
E poi no, aspetta, c'è il passaggio a vuoto in testa e in coda allo schieramento di un Handanovic che non è più sicuro, come capita di attraversare i momenti, l'abbiamo visto con Szczęsny,
sì. Forse sarebbe meglio cambiare adesso, che dici?
No. Però sta vivendo un momento particolare psicologico, perché il gol subito, cioè, gli tira una gran botta dal limite, ma quella la prendi, e gli andava sotto le gambe, ha fatto un errore tecnico come aveva fatto contro lo Giroud, mentre non mi sento di colpevolizzarlo sul primo gol subito contro il Liverpool, okay. Robinho.
Quindi tu dici che ci sono pure questi giustamente fatti.
E poi aspettate la situazione, che è importante quanto Brozovic, nel momento psicofisico di Lautaro Martinez,
sì,
io ritengo
che tu è da un pezzo che lo dici, è da un pezzo che tu lo stai dicendo,
fondamentale per questa squadra,
sì.
Attenzione, Lautaro Martinez lì è andato, secondo me, in una crisi quando Inzaghi, io dico giustamente che poi in una squadra succedono i momenti, per dare più l'ascesa, diciamo, del rendimento, dell'impatto quando entrava di Sanchez, lo ha un po' destabilizzato. Ora, secondo me, Inzaghi deve farlo giocare fino allo sfinimento Lautaro Martinez. Fino allo spinning, cioè deve giocare titolare finché
sempre
non ritrova la
vena del gol.
Sempre.
Cioè, tu dici deve trovare più fiducia.
Perché
non essere
da ieri, che avrebbe potuto riaprire la partita con Xhiwal, con l'interno, sbaglia una cosa clamorosa, una cosa, dovrò ricordare quello sotto,
sì,
a 2 metri, che non so che cosa fa, la prende con l'interno, la butta fuori, là col piattone la butti dentro, 2-1, poi secondo me l'Inter la pareggia, perché mancano 15-20 minuti alla fine. È lì il momento decisivo, insomma, lì possiamo parlare, possiamo dire che Lautaro e Dzeko non è una coppia, possiamo dire tante cose, Lautaro poi segna, ha avuto dei momenti anche con Conte di passaggio a vuoto, ma per carità, non bisogna più metterlo in discussione. Se Inzaghi, se vuole recuperare stabilità di queste Inter, che adesso anche da un punto di vista mentale sono d'accordo con Antonio, gioca da contendente, non più da detentrice del trofeo. È un discorso di mentalità, perché se tu entri in campo molle così contro il Sassuolo, non puoi vincere lo scudetto, cioè rischi di perderlo. L'Inter resta la squadra più forte, ma deve azzerare e ritrovare le motivazioni, quella determinazione che le ha consentito di fare quella striscia positiva consecutiva con grande cattiveria, ecco. Inzaghi deve lavorare sul recupero di Lautaro Martinez e si deve augurare che Bastoni sia sempre titolare. Io ci aggiungo Bastoni a Brozovic.
Antonio, sei d'accordo, Paganin?
No, beh, l'analisi non si discosta molto da quello che è stato detto, in ultimo quello di Stefano. Sì, sul discorso di Lautaro si ha proprio l'impressione che in questo momento sia poco sereno, però dico, se un giocatore vuol giocare all'Inter ci sta, deve trovare quel minimo di tranquillità, sicuramente l'allenatore può dargli una grossa mano, come ha detto Stefano, per cui indipendente da tutto, però insomma, non puoi pensare che tu sei all'Inter o qualsiasi altra squadra di vertice e non avere un minimo di concorrenza, anche perché sennò sarei stato preoccupato se Sanchez non avesse reagito, se si fosse lasciato andare a fine anno, l'Inter lo imbarcava da qualche altra parte, per cui ben venga una sana concorrenza. È quello che c'era molto un po' all'inizio anno, no? Adesso effettivamente si vede quanto l'allenatore riesce ad andare ad incidere. Quando io avevo qualche dubbio legato alle due gestioni, perché Conte aveva una sua personalità e il gruppo lo gestiva in una maniera al di là,
certo.
Che Inzaghi ha cambiato un attimino, come giustamente prima hanno detto, per cui si abbassava perché aveva questa arma illegale che era Lukaku e gli permetteva di poter fare quello che preferiva. Qui è chiaro, l'allenatore va ad incidere, perché riuscire in questo momento dove c'è grande bagarre a riuscire a estrarre quella motivazione, quella parte di organizzazione, i cambi e la gestione del gruppo in maniera ottimale.
Quindi mi sembra di capire che preoccupa più chi? L'Inter o il Milan e poi andiamo in pausa. Chi preoccupa di più? Paganin.
Delle due milanesi? Ma l'Inter non mi preoccupa perché,
okay,
ripeto,
quindi più il Milan,
mi
più il Milan.
Pierdice, la partita con il Liverpool che è quella che fa un po' di storia.
Pierdice, come fai a dirlo, al volo,
Marco?
Però.
No, non si può dire perché sono due allenatori che non lo sanno neanche loro.
Che,
non è
come
un
si dice?
Aspetta,
vabbè,
non è un problema
dopo,
tattico.
Se andiamo troppo lunghi.
Quello che hai dovuto costruire l'hai fatto, non è che metti altre idee a marzo, è difficile mettere altro lavoro. Qui adesso subentra la capacità di gestione, di vincere anche
di
quelle piccole.
Di più?
Nessuno.
Nessuno.
Nessuno
dei due ha capacità di gestione. Andrama allora. Allora attenzione.
Nessuno. Napoli, l'hanno dimostrato. Ma scusa, ma perché
il Napoli zitto
Marco,
4,
perché
4,
Inzaghi
7.
Ha perso tre partite uguali, due con Real Madrid e una con lì. Sono tutte e tre, sono
vabbè,
tre partite fotocopie.
Mi fermo, poi torniamo subito. Antonio, puoi rimanere o vai di corsa?
Sì, assolutamente.
Allora dai, torniamo, ci sono un sacco di messaggi, rispondiamo anche agli ascoltatori, tra poco.